credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone ad una nuova puntata de La Settimana del Papa.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon per la vita e per la morte. We now turn to San Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich duschi vodchong schenks nami pses radio i televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Cari amici, bentrovati dunque ad una nuova puntata con la settimana del Papa. Oggi, mercoledì 16 novembre, il Santo Padre ha tenuto alle 10.30 in Piazza San Pietro la sua udienza generale, a cui hanno partecipato all'incirca 11.000 fedeli e pellegrini provenienti da diversi paesi europei, oltre che dagli Stati Uniti d'America, dal Canada, dal Giappone e dall'America Latina. Ascoltiamo dunque la catechesi del Santo Padre.
Cari fratelli e sorelle, vorrei oggi terminare le mie catechesi sulla preghiera del Salterio, meditando uno dei più famosi salmi regali, un salmo che Gesù stesso ha citato, che gli autori del Nuovo Testamento hanno ampiamente ripreso e letto in riferimento al Messia, a Cristo. Si tratta del Salmo 110 secondo la tradizione ebraica, 109 secondo quella greco-latina. Un salmo molto amato dalla Chiesa antica e dai credenti di ogni tempo. Questa preghiera era forse inizialmente collegata all'intronizzazione di un re davidico. Tuttavia il suo senso va oltre la specifica contingenza del fatto storico, aprendosi a dimensioni più ampie e diventando così celebrazione del Messia vittorioso, glorificato alla destra di Dio. Il Salmo inizia con una dichiarazione solenne. Oracolo del Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a scabello dei tuoi piedi. Dio stesso intronizza il Re nella gloria, facendole sedere alla sua destra, un segno di grandissimo onore e di assoluto privilegio. Il re è ammesso in tal modo a partecipare alla signoria divina di cui è mediatore presso il popolo. Tale signoria del re si concretizza anche nella vittoria sugli avversari che vengono posti ai suoi piedi da Dio stesso, la vittoria sui nemici è del Signore, ma il re ne è fatto partecipe, il suo trionfo diventa testimonianza e segno del potere divino. La glorificazione regale espressa in questo inizio del Salmo è stata assunta dal Nuovo Testamento come profezia messianica. Perciò il versetto è tra i più usati dagli autori neotestamentari o come citazione esplicita o come allusione. Gesù stesso ha menzionato questo versetto a proposito del Messia per mostrare che il Messia è più che Davide, è il Signore di Davide. E Pietro lo riprende nel suo discorso a Pentecoste, annunciando che nella risurrezione di Cristo si realizza questa intronizzazione del Re, che da esso, da adesso, Cristo sta alla destra del Padre, partecipa alla Signoria di Dio sul mondo. È il Cristo, infatti, il Signore intronizzato, il Figlio dell'uomo seduto alla destra di Dio, che viene sulle nubi del cielo, come Gesù stesso si definisce durante il processo davanti al Sinedrio. È lui il vero re che con la risurrezione è entrato nella gloria alla destra del Padre, fatto superiore agli angeli, seduto nei cieli al di sopra di ogni potenza e con ogni avversario ai suoi piedi, fino a che l'ultima nemica, la morte, sia da lui definitivamente sconfitta. E si capisce subito che questo re, che alla destra di Dio e partecipa nella sua signoria, non è uno di questi uomini successori di Davide, ma solo il nuovo Davide, il figlio di Dio che ha vinto la morte e partecipa realmente alla gloria di Dio. È il nostro re che ci dà anche la vita eterna. Tra il re celebrato dal nostro Salmo e Dio esiste quindi una relazione inscindibile. I due governano insieme un unico governo, al punto che il salmista può affermare che Dio stesso a stendere lo scettro del sovrano, dandogli il compito di dominare i suoi avversari, come recita il versetto 2. Lo scettro del tuo potere stendi il Signore da Sion, domina in mezzo ai tuoi nemici. L'esercizio del potere è un incarico che il re riceve direttamente dal Signore, una responsabilità che deve vivere nella dipendenza e nell'obbedienza, diventando così segno all'interno del popolo della presenza potente e provvidente di Dio. Il dominio sui nemici, la gloria e la vittoria sono doni ricevuti che fanno del sovrano un mediatore del trionfo divino sul male. Lui domina sui nemici trasformandoli, li vince con il suo amore. Perciò nel versetto seguente si celebra la grandezza del re. Il versetto 3 in realtà presenta alcune difficoltà di interpretazione. Nel testo originale ebraico si fa riferimento alla convocazione dell'esercito, a cui il popolo risponde generosamente stringendosi attorno al suo sovrano nel giorno della sua incoronazione. La tradizione greca, cosiddetta dei 70, che risale al terzo e secondo secolo prima di Cristo, fa riferimento invece alla filiazione divina del re, alla sua nascita o generazione da parte del Signore, ed è questa la scelta interpretativa di tutta la tradizione della Chiesa, per cui il versetto suona nel modo seguente: a te il principato nel giorno della tua potenza tra santi splendori. Dal seno dell'aurora come rugiada io ti ho generato. Questo oracolo divino sul re affermerebbe dunque una generazione divina, soffusa di splendore e di mistero, un'origine segreta e imperscrutabile, legata alla bellezza arcana dell'aurora e alla meraviglia della rugiada che nella luce del primo mattino brilla sui campi e li rende fecondi. Si delinea così indissolubilmente legata alla realtà celeste la figura del re che viene realmente da Dio, del Messia che porta al popolo la vita divina ed è mediatore di santità e di salvezza. Anche qui vediamo che non è coperto questo dalla figura di un re davidico, ma dal Signore Gesù Cristo che realmente viene da Dio e la luce che porta la vita divina al mondo. Con questa immagine suggettiva ed enigmatica termina la prima strofa del Salmo, a cui fa seguito un altro oracolo che apre una nuova prospettiva nella linea di una dimensione sacerdotale connessa alla regalità. Recita il versetto 4: il Signore ha giurato e non si pente, tu sei sacerdote per sempre, al modo di Melchisedec. Melchisedec era il sacerdote re di Salem che aveva benedetto Abramo e offerto pane e vino dopo la vittoriosa campagna militare condotta dal patriarca per salvare il nipote Lot dalle mani dei nemici che lo avevano catturato. Nella figura di Melchisedec, potere regale e sacerdotale convergono e ora vengono proclamate dal Signore in una dichiarazione che promette eternità. Il re, celebrato dal Salmo, sarà sacerdote per sempre, mediatore della presenza divina in mezzo al suo popolo, tramite della benedizione che viene da Dio e che nell'azione liturgica si incontra con la risposta benedicente dell'uomo. La lettera agli Ebrei fa esplicito riferimento a questo versetto e su di esso incentra tutto il capitolo 7, elaborando la sua riflessione sul sacerdozio di Cristo. Gesù, così ci dice la lettera agli Ebrei nella luce del Salmo 109, Gesù è il vero e definitivo sacerdote che porta a compimento i tratti del sacerdozio di Melchisedec, rendendoli perfetti. Melchisedec, come dice la lettera agli Ebrei, era senza padre, senza madre, senza genealogia, sacerdote dunque non secondo le regole dinastiche del sacerdozio levitico. Egli perciò rimane sacerdote per sempre, prefigurazione di Cristo, sommo sacerdote perfetto, che non è diventato tale secondo una legge prescritta dagli uomini, ma per la potenza di una vita indistruttibile. Nel Signore Gesù risorto e asceso al cielo, dove siede alla destra del Padre, si attua la profezia del nostro Salmo e il sacerdozio di Melchisedec è portato a compimento, perché è reso assoluto ed eterno, divenuto una realtà che non conosce tramonto. E l'offerta del pane e del vino, compiuta da Melchisedec ai tempi di Abramo, trova il suo adempimento nel cesto eucaristico di Gesù, che nel pane e nel vino offre se stesso e, vinta la morte, porta alla vita tutti i credenti. Sacerdote perenne, santo, innocente, senza macchia, egli, come ancora dice la lettera agli Ebrei, può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio. Egli infatti è sempre vivo per intercedere a loro favore. Dopo questo oracolo divino del versetto 4, col suo solenne giuramento, la scena del Salmo cambia. Il poeta, rivolgendosi direttamente al re, proclama: «Il Signore è alla tua destra». Se nel versetto primo era il re a sedersi alla destra di Dio, in segno di sommo prestigio e di onore, ora è il Signore a collocarsi alla destra del sovrano per proteggerlo con lo scudo nella battaglia e salvarlo da ogni pericolo. Il re è al sicuro, Dio è il suo difensore, insieme combattono e vincono ogni male. Si aprono così i versetti finali del Salmo con la visione del sovrano trionfante che, appoggiato dal Signore, avendo ricevuto da lei potere e gloria, si oppone ai nemici sparagliandoli gli avversari e giudicando le nazioni. La scena è dipinta con tinte forti a significare la drammaticità del combattimento e la pienezza della vittoria regale. Il sovrano, protetto dal Signore, abbatte ogni ostacolo e procede sicuro verso la vittoria. Ci dice: «Sì, nel mondo c'è tanto male. C'è una battaglia permanente tra il bene e il male e sembra che il male sia sempre più forte. No, più forte è il Signore, il nostro vero re e sacerdote Cristo, perché combatte con tutta la forza di Dio e, nonostante tutte le cose che ci fanno dubitare sull'esito positivo della storia, vince Cristo e vince il bene, vince l'amore e non l'odio». È qui che si inserisce la successiva immagine con cui si conclude il nostro Salmo. Anche una parola enigmatica. Lungo il cammino si disseta al torrente, perciò solleva alta la testa. Nel mezzo della descrizione della battaglia si staglia la figura del re che in un momento di tregua e di riposo si dissete ad un torrente d'acqua, trovando in esso ristoro e nuovo vigore, così da poter riprendere il suo cammino trionfante a testa alta, in segno di definitiva vittoria. È ovvio che questa parola molto enigmatica era una sfida per i padri della Chiesa per diverse interpretazioni. Così, per esempio, Sant'Agostino dice: questo torrente è l'essere umano, l'umanità, e Cristo ha bevuto da questo torrente facendosi suo uomo, e così, entrando nell'umanità dell'essere umano, ha levato il suo capo ad essere capo del corpo mistico, il nostro capo e vittore definitivo. Cari amici, seguendo la linea interpretativa del Nuovo Testamento, la tradizione della Chiesa ha tenuto in grande considerazione questo Salmo come uno dei più significativi testi messianici. In modo eminente i padri vi hanno fatto continuo riferimento in chiave cristologica. Il re, cantato dal salmista, è in definitivo Cristo. Il Messia che instaura il regno di Dio e vince le potenze del mondo è il Verbo generato dal Padre prima di ogni creatura, prima dell'aurora. Il Figlio incarnato, morto e risorto, è assiso nei cieli. Il Sacerdote eterno che nel mistero del pane e del vino dona la remissione dei peccati e la riconciliazione con Dio. Il Re che solleva la testa trionfando sulla morte con la sua risurrezione. Basterebbe ricordare un passo, ancora una volta, del commento di Sant'Agostino a questo Salmo, dove scrive: era necessario conoscere l'unico Figlio di Dio che stava per venire tra gli uomini, per assumere l'uomo e per divenire uomo attraverso la natura assunta. Egli è morto, risorto, assiso al cielo. Si è assiso alla destra del Padre e ha adempiuto tra le genti quanto aveva promesso. Tutto questo dunque doveva essere profetizzato, doveva essere preannunciato, doveva essere segnalato come destinato a venire, perché sopravvenendo improvviso non facesse spavento, ma fosse preannunciato, piuttosto accettato con fede, gioia ed atteso. Nell'ambito di queste promesse rientra codesto Salmo, il quale profetizza in termini tanto sicuri ed espliciti il nostro Signore Salvatore Gesù Cristo, che noi non possiamo minimamente dubitare che in esso sia realmente annunciato Cristo. Così Sant'Agostino. L'evento pasquale di Cristo diventa così la realtà a cui ci invita a guardare il Salmo, guardare a Cristo per comprendere il senso della vera regalità, da vivere nel servizio, nel dono di sé, in un cammino di obbedienza e di amore portato fino alla fine. Pregando con questo Salmo, chiediamo dunque al Signore di poter procedere anche noi sulle sue vie, nella seguita di Cristo, il Re Messia, disposti a salire con Lui sul monte della croce, per giungere con Lui nella gloria e contemplarlo assiso alla destra del Padre, Re vittorioso e Sacerdote misterioso che dona perdono e salvezza a tutti gli uomini. E anche noi, resi per grazia di Dio stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, potremo attingere con gioia alle sorgenti della salvezza e proclamare a tutto il mondo le meraviglie di Colui che ci ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Cari amici, in questi ultimi catechesi ho voluto presentarvi alcuni salmi, preziose preghiere che troviamo nella Bibbia e che riflettono le varie situazioni della vita, i vari stati d'animo che possiamo avere verso Dio. Vorrei allora rinnovare a tutti l'invito a pregare con i salmi, magari abituandosi a utilizzare la liturgia delle ore della Chiesa, le lodi al mattino e vespri alla sera, la compieta prima di addormentarsi, il nostro rapporto con Dio non potrà che essere arricchito nel quotidiano cammino verso di Lui e realizzato con maggiore gioia e fiducia. Grazie.
E veniamo all'Angelus di domenica scorsa. Domenica 13 novembre il Santo Padre ha recitato davanti a un nutrito gruppo di fedeli la preghiera mariana, sempre in piazza San Pietro. E prima di recitare l'Angelus il Santo Padre ha voluto commentare la parabola dei talenti che la liturgia di domenica scorsa ci proponeva. Ascoltiamo le parole del Papa.
Cari fratelli e sorelle, la parola di Dio di questa domenica, la penultima dell'anno liturgico, ci ammonisce circa la provvisorietà dell'esistenza terrena e ci invita a viverla come un pellegrinaggio, tenendo lo sguardo rivolto alla meta, a quel Dio che ci ha creato e poiché ci ha fatto per sé, è il nostro destino ultimo e il senso del nostro vivere. Passaggio obbligato per giungere a tale realtà definitiva è la morte, seguita dal giudizio finale. L'Apostolo Paolo ricorda che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte, cioè senza preavviso. La consapevolezza del ritorno glorioso del Signore Gesù ci sprona a vivere in un atteggiamento di vigilanza, attendendo la sua manifestazione nella costante memoria della sua prima venuta. Nella celebre parabola dei talenti, riportata dall'Evangelista Matteo, Gesù racconta di tre servi ai quali il padrone, al momento di partire per un lungo viaggio, affida le proprie sostanze. Due di loro si comportano bene perché fanno fruttare del doppio i beni ricevuti. Il terzo, invece, nasconde il denaro ricevuto in una buca. Tornato a casa, il padrone chiede conto ai servitori di quanto aveva loro affidato e mentre si compiace dei primi due, rimane deluso del terzo. Quel servo, infatti, che ha tenuto nascosto il talento senza valorizzarlo, ha fatto male i suoi conti, si è comportato come se il suo padrone non dovesse più tornare, come se non ci fosse un giorno in cui gli avrebbe chiesto conto del suo operato. Con questa parabola Gesù vuole insegnare ai discepoli ad usare bene i suoi doni. Dio chiama ogni uomo alla vita e gli consegna dei talenti, affidandogli nel contempo una missione da compiere. Sarebbe da stolti pensare che questi doni siano dovuti, così come rinunciare ad impiegarli o venir meno allo scopo della propria esistenza. Commentando questa pagina evangelica, San Gregorio Magno nota che a nessuno il Signore fa mancare il dono della sua carità, dell'amore. E San Gregorio scrive: è perciò necessario, fratelli miei, che poniate ogni cura nella custode della carità, in ogni azione che dovete compiere. E dopo aver precisato che la vera carità consiste nell'amare tanto gli amici quanto i nemici, aggiunge: se uno manca di questa virtù, perde ogni bene che ha, è privato del talento ricevuto e viene buttato fuori nelle tenebre. Cari fratelli, accogliamo l'invito alla vigilanza a cui più volte ci richiamano le scritture. Esse l'atteggiamento di chi sa che il Signore ritornerà e vorrà vedere in noi i frutti del suo amore. La carità è il bene fondamentale che nessuno può mancare di mettere a frutto e senza il quale ogni altro dono è vano. Se Gesù ci ha amato al punto da dare la sua vita per noi, come potremmo non amare Dio con tutto noi stessi e amarci di vero cuore gli uni gli altri? Solo praticando la carità, anche noi potremo prendere parte alla gioia del nostro Signore. La Vergine Maria ci sia maestra di operosa e gioiosa vigilanza nel cammino verso l'incontro con Dio.
Al termine dell'Angelus, il Santo Padre ha salutato nelle varie lingue i pellegrini, i gruppi dei pellegrini presenti, e in particolare, rivolgendosi ai pellegrini di lingua francese, ha ricordato il suo prossimo viaggio in Benin, dove il Santo Padre si recherà venerdì 18 novembre, e ha detto infatti ai pellegrini di lingua francese queste parole.
Le Seigneur nous invite aujourd'hui à reconnaître les dons qu'il nous a fait. Il confie à chacun.
Il Signore ci invita oggi a riconoscere i doni che ci ha fatto. Affida a ciascuno di noi la responsabilità di farli fruttificare, perché siamo il sale della terra e la luce del mondo. Questa parola di Cristo ha guidato i lavori della seconda Assemblea Speciale per l'Africa del Sinodo dei Vescovi. Desidero donarla a tutti quando andrò in Benin, per confermare nella fede e nella speranza i cristiani dell'Africa e delle isole adiacenti. Affido alla vostra preghiera a questo viaggio e gli abitanti del caro continente africano, particolarmente coloro che conoscono l'insicurezza e la violenza. Che Nostra Signora d'Africa accompagni e sostenga gli sforzi di tutte le persone che operano per la riconciliazione, la giustizia e la pace.
La giustizia e la pace.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che la settimana del Papa ritorna mercoledì prossimo.
Avete ascoltato La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.